Buona giornata a tutti, è un privilegio per me poter condividere la parola di Dio insieme a voi. E è un privilegio anche conoscervi. Già alcune volte siamo stati in questa comunità per trovare Claudio, la Priscilla e una cosa che ho apprezzato molto è stata proprio anche la vostra comunità e la testimonianza che rendete al Signore qui in Milano insieme a tante altre realtà. Noi viviamo comunque in Lombardia, nella provincia di Mantova, questo solo per chi non ci conosce. Mi chiamo Daniele e questa mattina volevo insieme a voi fare alcune riflessioni nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 12, dal versetto 9. Leggeremo fino alla fine del capitolo. E Paolo si esprime in questo modo e dice: l'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara per rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi, non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ora, quando ho letto questo brano, ho detto: mamma mia, quanti mesi mi dà Claudio per poter condividere le verità che sono espresse in questa parte della scrittura. E mi ha detto: no, hai 20-25 minuti. Beh, allora dentro di me ho dovuto fare delle scelte, anche perché non riuscivo ad andare avanti nello scrivere degli appunti, in quanto il Signore mi portava sempre un pochino indietro al contesto di questo brano. Uno dei pericoli nel leggere questo brano, se lo leggiamo così, è quello di pensare: bene, io devo fare questo, devo fare quell'altro. Sta parlando delle relazioni fraterne, delle nostre responsabilità nelle relazioni fraterne, quindi renderci l'onore, tutte belle cose importanti. L'amore sia senza ipocrisia, bellissimo. Però mi mancava qualcosa, avevo bisogno di ritornare un pochettino indietro. Avevo bisogno cioè di pensare a cosa l'Apostolo aveva sul cuore. Perché dice quello che dice? Perché lo dice adesso? E questo anche, diciamo, si allinea un pochino a quello che sto sperimentando come credente nella comunità nella quale noi siamo inseriti E nel contesto, nel periodo che stiamo vivendo, anche come Chiesa, cosa sta dicendo Paolo? Perché dice queste cose adesso? Credo che sia importante fare un piccolo passo indietro all'inizio di questo capitolo, dove Paolo dice una cosa molto importante. Primo versetto, primo e secondo versetto. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Paolo, dopo aver nella sua lettera annunciato delle verità incredibili, indistruttibili, invincibili dell'amore di Dio, di quello che noi siamo senza il Signore, di quello che diventiamo insieme a Lui, del fatto che lo Spirito di Dio vive in noi, capitolo 8, del fatto che siamo stati adottati, come abbiamo cantato, Dio è il sovrano, il Signore è morto per me, è risorto per me, importantissimo, bellissimo. Ma Paolo dice qualcosa. La tua vita, la mia vita, deve essere arresa al sovrano. La tua vita e la mia vita deve essere presentata a Lui. E questa arresa porterà una trasformazione nella nostra vita, una trasformazione nella nostra mente e dei cambiamenti nelle relazioni che successivamente Paolo, come abbiamo letto, esprime. Senza di questo noi rischiamo di fare delle cose perché sono giuste, ma abbiamo perso senza avere una base per poterle fare. Perché in realtà quando noi arrendiamo la nostra vita al Signore, è Dio che opera attraverso di noi. Allora l'amore sarà senza ipocrisia. Allora veramente ci sarà un'opera soprannaturale di Dio attraverso la nostra vita. La nebbia si alza. E allora non vediamo più solo le persone come un gruppo che si raduna la domenica o qualche altra volta durante la settimana, ma lo vediamo come un corpo nel quale io e te, per la grazia di Dio, siamo stati inseriti. La resa è molto importante. Senza questo rischiamo di essere dei cembali che suonano, che parliamo di cose che non conosciamo veramente. E vi dico qualcosa in più. Paolo e anche gli altri apostoli dicevano questo, che non possiamo amare Dio se non amiamo i nostri fratelli, e questo lo sappiamo, ma anche che la Chiesa esprime, Efesini capitolo 3, l'infinita sapienza di Dio. Paolo, prima di parlare della Chiesa, sente la necessità di fondare quello che avrebbe potuto dire ai credenti di Roma, che vivevano dei bei momenti, ma anche dei momenti di difficoltà all'interno della Chiesa, perché c'erano dei gentili che erano arrivati alla fede, ma anche degli ebrei che erano arrivati alla fede. E questo creava, lo spiegherà anche bene nei capitoli 13 e 14, ma se la nostra vita non è arresa al Signore e se non abbiamo sperimentato un cambiamento, una trasformazione, e se la nebbia quindi non si è alzata, difficilmente riusciremo a vivere, rendere l'onore, benedire i nemici. Ma ci rendiamo conto? Io quando leggevo questo ho detto: Claudio mi ha incastrato, come faccio a predicare su queste cose? Ho dovuto rifare un autoesame profondo. Ma quello che mi ha aiutato anche è vedere la Chiesa come Dio la vede oggi, come Dio la vede oggi nelle sfide che la Chiesa sta attraversando, epocali, in un contesto di grande dolore, e non solo per il coronavirus, ma anche per le disuguaglianze sociali, per le sofferenze, diciamo, legate alle disparità fuori dalla Chiesa, quello che è la vita di una società senza Dio. Che ruolo ha la Chiesa? Che posto ha la Chiesa? Cosa può dare? Cosa ha detto Gesù? Voi siete la luce del mondo. Voi siete il sale della terra. Voi siete delle persone fantastiche, importanti, perché siete nati da Dio, perché la vostra vita è cambiata, perché avete detto basta con i vostri programmi e avete abbracciato il programma di Dio, e l'amore di Dio adesso scorre in voi, in me, per la sua grazia, 40 anni fa, quando il Signore mi ha salvato. E nel momento nel quale la mia vita faceva le cose peggiori, ho realizzato l'amore di Dio, la sua grazia, il suo perdono. La Chiesa di cui Paolo parla manifesta il disegno di Dio, di salvezza, di riscatto, di conversione. E tutto questo davanti a catastrofi immani, a lotte epocali, a pressioni che ognuno di noi vive. Allora uno può dire, ma cosa c'entra questo con quello che abbiamo letto? C'entra, perché se noi non capiamo chi siamo, qual è il nostro ruolo, qual è la nostra, il nostro servizio in mezzo a questa generazione, noi faremo fatica ad amarci, faremo fatica veramente a considerare gli altri maggiori di noi stessi. Ma se comprendiamo invece il ruolo della Chiesa, il fatto che siamo veramente il sale della terra e la luce del mondo, Gesù è la luce del mondo, gli altri sono fiammiferi davanti al sole. Prova a mettere, accendi un fiammifero, senti parlare, le persone dicono tante cose, ma davanti al sole, cos'è un fiammifero? Niente. E tu sei parte di questo. Tu puoi amare e vivere delle relazioni come Paolo esprime qui, se solo comprendi chi sei nel Signore e cosa e qual è il tuo ruolo. E se vivi una vita arresa, perché la Chiesa trasmette, ha l'autorità di trasmettere la fede, la speranza e l'amore in questa società, e ha la possibilità di, è depositaria di valori unici che solo la Chiesa del Signore possiede. E se tu vedi questo, per la grazia di Dio, ce lo vediamo insieme, allora anche le relazioni cambieranno, le relazioni avranno un'altra, come dire, prospettiva. Sapete che i sociologi ci dicono che nel 2050 la famiglia come c'è adesso non esisterà più. Questo è quello che dicono. Non esisterà più. La famiglia come esiste ora non esisterà più, secondo loro. Questo è quello che c'è fuori. La Chiesa è considerata niente, non serve più a niente, secondo loro. Ma cosa ha detto Gesù? Io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. La Chiesa deve tornare sulle strade. La Chiesa deve essere il sale. La Chiesa deve poter comunicare i valori di cui è depositaria. La Chiesa ha gli anticorpi per combattere tutti i virus. C'è qualcuno che è d'accordo con me? Amen. Allora, ecco perché Paolo, dopo aver spiegato nei primi 12 capitoli queste verità fantastiche, invincibili, dell'amore di Dio, dell'inutilità di sforzarsi per piacere a Dio e della sola sufficienza dell'opera di Dio e del sangue che purifica i nostri peccati, cosa dice? Arrendiamoci al sovrano. Che sovrano è se poi facciamo quello che vogliamo noi? Che sovrano è se quando il Signore ci parla, dopo diciamo, vabbè, ma tanto ci sono gli anziani che faranno le cose. No, se noi abbiamo, ci siamo veramente arresi al Signore, allora ecco che influenzeremo, saremo sale e luce. Allora ecco che la nebbia si alza, ecco che allora ci vediamo come una parte funzionale di un progetto molto importante. Ecco che allora le parole di Paolo, l'amore sia senza ipocrisia. Perché Paolo parte subito dall'amore? Lo dirà anche nei capitoli successivi. Perché l'amore è il segno distintivo del cammino cristiano. Se tu non hai amore, non sei niente. Puoi anche avere la fede di spostare, puoi anche, dice, cantare in un modo meraviglioso, anche parlare le lingue degli angeli. Ma se il tuo amore, se non c'è amore, allora non c'è niente. Allora che, ecco che allora le parole prendono, a mio avviso, un altro significato quando leggiamo, ad esempio, aborrite il male e attenetevi al bene. Quanto all'amore fraterno siate pieni di affetto. Cioè, quando noi siamo pieni dell'amore del Signore, detestando con orrore quello che potrebbe fare del male agli altri, in questa famiglia, allora io, che è la famiglia di Dio, prenderò delle iniziative per amare gli altri. Siate pieni di affetto, siate pieni. Non se ti senti, fallo, se non ti senti, non fallo. Questo no. Questo è un imperativo. Sto cercando qualcuno da poter amare, da poter servire. Oppure quando io penso alla comunità, penso, ma nessuno mi ama. Oggi sono venuto qui, nessuno mi ha salutato. Ma tu cosa stai facendo per gli altri? Come ti stai muovendo per mostrare amore? Poi dice, quanto allo zelo, non siate pigri, abbiamo letto, ma siate ferventi nello spirito. Quindi se io comprendo il ruolo della Chiesa, se io comprendo il privilegio di influenzare e di trasmettere l'amore di Dio nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, non sarò pigro, ma sarò un bollitore, sarò fervente, perché nel greco la parola è proprio bollire, cioè cercherò di trasmettere questo amore di cui sono stato oggetto. Versetto 12, poi dice, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera, perché non è qualcosa, non lo dobbiamo staccare dal contesto. Quando io comincerò a servire gli altri e ad amare gli altri con tutte le difficoltà che questo porta, ho delle aspettative che so che in questo modo farò del bene a qualcuno. So che nella tribolazione, anche all'interno della Chiesa, perché il testo non mi autorizza a pensare all'esterno, la tribolazione di cui parla qua è anche all'interno della comunità. L'Apostolo stesso ha avuto, tante volte si è confrontato con dei falsi fratelli, con delle persone che all'interno della Chiesa creavano un sacco di problemi e di difficoltà. Ma tu non lo ami per quello che fa per te, ma lo ami per via del Signore e hai delle aspettative. pazienti, perseveranti nella preghiera, quindi continuerò a pregare per il fratello, per la sorella. E questo, cari, ci eleva al di sopra di quello che siamo nella carne. Ecco perché Paolo queste cose le può dire dopo che ha invitato per le compassioni di Cristo ad arrendersi al Signore. Cosa vuol dire arrendersi al Signore? Cosa vuol dire? A noi ci piace e sono convinto che noi capiamo la verità della croce di Cristo, dove i nostri peccati sono stati perdonati. Ma c'è qualcosa in più. La croce è il posto dove io sono morto con Cristo, dove i miei programmi sono finiti, i tuoi programmi sono finiti, dove io sono morto con il Signore, sono morto con Lui e sono risorto a una vita nuova e un programma nuovo di vita. Tutte le stampelle che avevo prima, quando non conoscevo il Signore, le ho buttate via e cammino con Lui in un modo nuovo. E allora la Chiesa, ecco che diventa importante. Non importa se tu sei più giovane, più anziano. Se sei più anziano, gloria a Dio. Mosè è stato chiamato da Dio quando aveva 80 anni. Vivevano un pochino di più allora, ma c'era stata una rivelazione nel suo cuore. Cosa aveva fatto nella carne Mosè? Capitolo 2 dell'Esodo, aveva ucciso degli egiziani, voleva fare qualcosa senza Dio. E è stato allontanato dal suo popolo e ha vagato nel deserto per un sacco di tempo, ha fatto il pastore, ma Dio aveva degli altri piani. Non dire tu sono troppo anziano, non lo posso fare. Praticando l'ospitalità, allora ecco che i fratelli diventano preziosi, praticherò l'ospitalità. Sono preziosi perché insieme stiamo andando in una direzione, in una società che esercita delle pressioni incredibili nella vita dei ragazzi, dei giovani. È stato nominato prima il lavoro e tutte queste cose. Ci confrontiamo ognuno di noi con tutto questo, con le differenze di trattamento che le persone subiscono, con le disuguaglianze, con le persone che hanno dei grandi problemi. Ultimamente siamo stati contattati, io e mia moglie, da una signora, da una donna, che si è avvicinata al Signore in questi ultimi 2 anni. Suo figlio è un tossicodipendente, è stato 13 anni in carcere. Lei è di origine ebraica, il padre era un musulmano che è scomparso. Non sanno se l'hanno rapito, se l'hanno ucciso, non sanno niente. E questa donna ha perso tutto, perché ha fatto delle scelte, una donna molto benestante di Milano. E ha chiesto aiuto. Come la Chiesa si avvicina, come la Chiesa è sensibile a questi bisogni. Paolo ce lo dice, prima di tutto dobbiamo essere sicuri di andare d'accordo fra di noi, perché lì si crea l'autorità, la forza, la sensibilità di vedere che queste persone possono cambiare, possono essere trasformate. Allora ecco che i miei fratelli lì saranno importanti per me. E tutto questo io non lo posso elaborare autonomamente, deve produrlo Dio nella mia vita, quando io mi arrendo. E quante volte abbiamo detto, Signore, ancora sono ricaduto in questo. E il Signore ti ha detto, e ha detto a me, lo sapevo già, ma ti amo, confessa questa cosa, lascia che sia io a guarire. L'amore è attivo solo se è nella verità. Guarisce nella verità, perché sennò possiamo riempirci di parole come amore, ma poi rimangono solo parole. Allora ecco che Paolo va avanti, vedi la crescita, dice benedite quelli che vi perseguitano. Ma qui non sta parlando fuori dalla Chiesa, cari. Sono andato a cercare nel greco e con mia grande ho dovuto rivedere un pochino, perché il contesto non mi autorizza a pensare che Paolo a un certo punto sta pensando a gente che è fuori, ma piuttosto a persone che ci daranno dolore mentre cerchiamo di aiutarli e di servirli. Perché in realtà queste persone sono persone che non si sono arrese, che stanno facendo un cammino insieme a noi, insieme a te, insieme a me, ma che hanno bypassato questa resa. E dice: benedici questa persona, parla bene, anche se magari tu cerchi di aiutarla e lui ti creerà sofferenza. Tu cercherai di servirla e benedicila, rallegrati. Ecco, qua si muove ancora in un'altra dimensione. Dice: scendi in trincea con quelli che in questo momento stanno soffrendo. Mi è piaciuta la preghiera. Pregate per i vostri responsabili, anche e soprattutto quelli che stanno attraversando delle profonde difficoltà, che magari vorrebbero essere qui con noi. Come reagiamo quando noi cerchiamo di aiutare qualcuno e quella persona non lo riceve? Tutti vogliono aiuto, ma tante volte non sappiamo ricevere l'aiuto che vogliamo dare. Lettera agli Ebrei dice: fate attenzione che non ci sia amarezza, che non ci siano radici di amarezza nel vostro cuore. Ci sono dei rancori? L'amarezza viene quando io non mi arrendo al Signore, quando io non porto a Lui tutto, perché Dio può trasformarti, può cambiarti, può fare di te una persona completamente diversa. Ecco che allora, versetto 18, per quanto dipende da voi, vivete in pace, non fate le vostre vendette, vivrai in pace con gli altri, potrai essere una persona che influenza gli altri, sarai una persona che non renderà mai a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette. Dobbiamo pensare questo, avere chiaro questo, che la carne è sia al di là della croce, ma anche al di qua della croce. La carne è quella che, con la quale noi combattiamo le più grandi battaglie, i più grandi problemi siamo noi stessi. Ma se io vedo che sono inserito in un corpo glorioso, che sono inserito in un disegno eterno, e che la famiglia nella quale Dio mi ha inserito è la famiglia di Dio, allora cambierà la prospettiva con la quale io mi relaziono con gli altri. Non devi essere tu a ripagare nessuno, Dio lo farà. Uno può dire: ma allora io devo rinunciare alle mie convinzioni, no? No, no, dice: guarda, non fare le tue vendette, ci penso io. Dio sa ripagare meglio di noi, perché Lui conosce tutto di noi. Lui sa come fare. Ecco che le parole diventano dell'Apostolo, diventano, secondo me, non un decalogo da inserire a tante altre cose, devo fare questo, devo fare quello. Se è solo questo, noi non abbiamo capito lo spirito e non abbiamo capito lo scopo. Ma se abbiamo realizzato quella resa, allora porterai gioia, servirai, non cercherai tu le persone da servire. Non devi aspettare: se mi sento lo faccio. No, no, non è quello che sta dicendo qua. Dice: tu lo farai con i doni che Dio ti ha dato. Con i doni che Dio ti ha dato. E poi dice versetto 21, non lasciati vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Il male è nel nostro cuore e possiamo dire solo per la grazia di Dio che vive lo Spirito del Signore e attraverso l'opera della croce possiamo sempre riportare la carne dove Dio l'ha posta, là sulla croce, e camminare in un modo nuovo. Ma il male è intorno a noi. E la Chiesa ha l'autorità, Cristo ha l'autorità attraverso la Chiesa di manifestare la sua sapienza. Devo correre alla croce perché? Perché sennò sarò sospettoso, vendicativo, amerò con ipocrisia, renderò il male per male a tutti quei aperti quando poi toccherà a te. Questi sono i nostri pensieri che vengono fuori da quello che siamo. Alla croce sono morto con lui.